Oggetto numero 4 all'ordine del giorno, verifica sullo stato di attuazione dei programmi 2021-2023 ai sensi dell'articolo 147 ter del decreto legislativo 267-2000. Passerei ancora la parola all'assessore Carlotti per l'illustrazione dell'argomento. Prego, assessore.
Grazie. Anche per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi 2021, abbiamo percorso in sede di commissione a linee generali quelle che sono le aree e le missioni che erano state programmate per l'esercizio 2021 e qual è lo stato di attuazione. Ricordiamoci alla data di metà anno, perché questa è una verifica che si fa in corso d'anno, per cui non è alla data di ottobre, chiaramente, ma si riferisce ai mesi precedenti. Allora, avevamo visto un po' tutte quelle che era la richiesta che la minoranza, per cui i membri della commissione, la presidente e anche l'Anna Maria Lonati avevano evidenziato. Erano emerse alcune domande alle quali abbiamo detto e abbiamo poi trasmesso agli assessori competenti queste domande in modo tale da poter dare quelle due o tre risposte a quanto noi non eravamo in grado di specificare. Se volete, io vi faccio l'illustrazione missione per missione di quanto trovate scritto nella relazione che è stata comunque data, però lo trovo abbastanza inutile e una perdita di tempo anche perché la documentazione l'avete. Se volete, vediamo quei due o tre punti che erano incerti e per i quali avevate posto delle domande e noi non eravamo in grado di rispondere ed eventualmente. Se c'è qualcos'altro, e ho chiesto se c'era qualcosa di farmelo avere, non mi avete fatto avere niente, per cui presumo che non ci fossero ulteriori domande nello specifico su questa delibera che dobbiamo fare. Non so cosa dice dottoressa Marchese.
Ma assessore, magari sindaco posso intanto.
Prego, consigliere Marchese.
Grazie, ma assessore, magari visto che lei non sta nemmeno bene, proporrei ai vari assessori
Sì,
di
infatti.
illustrare lo stato di attuazione per la loro parte,
Va
soprattutto
bene.
evidenziando magari quelle che sono le novità, ecco, perché ci sono alcune cose che le leggiamo ormai da tempo e magari poi facendo il focus sulle domande che abbiamo fatto in commissione a cui non siete riusciti a rispondere. Io procederei così liberandola dalla ripetere l'illustrazione. Può essere utile invece anche per i cittadini che ci stanno ascoltando magari una carrellata sullo stato di attuazione dei programmi da parte anche degli assessori perché noi l'abbiamo sentita però ecco, un resoconto su ciò che è stato fatto, il punto della situazione può essere utile.
Allora, guido io perché altrimenti magari. Per quanto riguarda la missione 1, che è il programma legato alla segreteria, abbiamo visto che il programma riguardava il discorso dell'informatizzazione degli uffici, per il quale era previsto per il 2021 il rinnovo di una dotazione hardware che è in corso di adeguamento, per cui di rinnovo dei computer e anche per quanto riguarda i software, le nuove modalità di pagamento alla pubblica amministrazione tramite il pago PA e l'utilizzo di SPID. In questo caso il programma che è gestito dalla dottoressa Però, per cui il responsabile della dottoressa Però, è in corso di formazione. Per quanto riguarda poi l'area della pubblica istruzione, Irina, non so se vuoi
Sì,
dire qualcosa tu,
allora
ecco.
prendo la parola, grazie. Su
Prego.
quest'area abbiamo, diciamo, se chiudi magari il microfono, forse
Sì.
rimbomba, grazie. Abbiamo la parte relativa alla pubblica istruzione e poi la parte relativa alla cultura e alla biblioteca. Faccio brevemente una carrellata, eventualmente mi chiedete delle precisazioni. Per quanto riguarda la pubblica istruzione, viene dato atto della, diciamo, della realizzazione del piano del diritto allo studio per l'anno 2020-21, che è avvenuto, diciamo, con il costante contributo dei dirigenti e del personale della scuola. Diamo poi atto che chiaramente il piano del diritto allo studio ha tenuto conto della contingente situazione che si è venuta a creare per l'emergenza Covid, perché ha dovuto, diciamo, bilanciare gli interessi da un lato di svolgere una serie di programmazioni all'interno delle scuole, ma al tempo stesso di contenere i contagi. E quindi chiaramente, ma l'avevo già illustrato, non tutti i progetti che erano stati preventivati con le scuole si sono potuti realizzare. Poi dopo diamo atto che sono stati, diciamo, parliamo, diciamo, del servizio mensa, del servizio della ristorazione scolastica, che è affidata alla ditta Euroristorazione fino al 31 agosto 2023, mentre il servizio educativo della scuola di San Gallo è gestito dalla cooperativa La Sorgente. Per quanto faccio una carrellata, ripeto, poi eventualmente mi chiedete voi precisazioni. Per quanto riguarda il programma relativo alla cultura, anche qui, da un lato la necessità di valorizzare il nostro territorio, di collaborare con le varie associazioni, e dall'altro lato di tenere conto della situazione emergenziale che abbiamo vissuto. Qui viene, diciamo, illustrata la collaborazione con le varie istituzioni e associazioni locali. Quindi c'è la parte relativa alla biblioteca, alla Botticino Servizi, e c'è l'elenco, diciamo, delle associazioni con le quali, e le parrocchie con le quali abbiamo collaborato. E ci sono state poi le attività riguardo le celebrazioni civili, la festa del 2 giugno e il sostegno, diciamo, fatto in variati modi alle varie associazioni locali. Per quanto riguarda il servizio della biblioteca, e anche qui il servizio si è, diciamo, limitato al prestito e restituzione prestito di libri, proprio per, e la biblioteca era rimasta chiusa proprio per il problema dell'emergenza. Ecco, però dalla metà di settembre, dal 14 settembre, finalmente abbiamo potuto riaprire e consentire l'accesso anche agli utenti previa presentazione del Green Pass, e comunque con un prezzo contingentato. Questo quindi dal 14 settembre, e a breve potranno riprendere anche diciamo, gli incontri, i gruppi, diciamo, di lettura potranno riprendere in presenza, gruppi che finora si erano tenuti sempre online. Durante il periodo di emergenza, come, diciamo, biblioteca, sono stati fatti poi degli incontri per stimolare, per promuovere la lettura, sono stati fatti online con i bambini e i genitori, e siamo però riusciti nel periodo estivo a fare comunque degli incontri in presenza, presso la biblioteca all'esterno, per la presentazione di libri. Per quanto riguarda il teatro e le scuole, volevo precisare che la rassegna Teatro in Gioco, non abbiamo potuto, diciamo, farla nello scorso anno scolastico, però ad ottobre e a novembre abbiamo già, diciamo, ci siamo già coordinati con le scuole, per cui verranno fatti due spettacoli, uno ad ottobre e uno a novembre, solo per la scuola primaria. Questo perché è la fascia di età che consente di non presentare il Green Pass. Quindi, d'accordo con la dirigente scolastica, la scuola e l'istituto comprensivo, abbiamo ritenuto opportuno evitare di coinvolgere
le scuola secondaria di primo grado proprio perché avrebbero avuto, diciamo, l'obbligo di presentare il Green Pass ed era per evitare situazioni di esclusione di eventuali ragazzi, per cui abbiamo preferito, diciamo, puntare perlomeno in questo periodo per la scuola primaria. Poi successivamente, quando verrà la primavera, vedremo come, diciamo, la normativa, come si evolverà per quanto riguarda il Green Pass, e magari faremo qualche iniziativa anche per i ragazzi più grandi. Lo stesso anche per i gruppi di lettura, diciamo, che si fanno in biblioteca, abbiamo lo stesso problema. In questo piano, questo stato di attuazione, non è compreso, diciamo, tutta l'attività che facciamo a breve, che faremo a breve per il Milite Ignoto e l'Altare della Patria, ma semplicemente perché, appunto, come spiegava l'assessore Carlotti, questa illustrazione si riferisce a cose, diciamo, già svolte in precedenza. Però, come avevo già illustrato nel precedente, diciamo, consiglio comunale, appunto, adesso abbiamo le celebrazioni per il Milite Ignoto e per l'Altare della Patria, con anche un convegno storico che si terrà il 6 di novembre. A tale riguardo, a mercoledì questo, abbiamo convocato in comune le varie associazioni in modo da illustrare questo programma e vedere se sono disposte a collaborare, diciamo, per la buona riuscita dell'evento. Non so se poi avete qualcosa magari di specifico da chiedere.
Ma io credo che per l'efficacia e per l'efficienza dell'azione amministrativa, credo sia opportuno rispondere a delle domande specifiche che hanno i consiglieri di minoranza, perché se analizziamo tutti quanti gli aspetti di tutti quanti i programmi, credo che l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa lasci un po' a desiderare. Quindi condivido pienamente l'attenzione e le cautele che devono essere tenute dall'assessore Carlotti, che sta facendo uno sforzo sovrumano, perché già oggi pomeriggio non stava bene, quindi era più da riposo a letto che non da consiglio comunale. Però ripeto, credo che in questo modo non ne veniamo a capo, e quindi se ci inviterei cortesemente i consiglieri di minoranza, se hanno delle domande specifiche ai singoli assessori, o meglio ai singoli programmi, chiaramente siamo qui a disposizione per dare le risposte. Vedo che è molto, molto, molto veloce l'assessore Lonati. Cedo la parola al consigliere Lonati. Prego.
Grazie, grazie sindaco. E l'assessore comunque ha fatto una panoramica più per i cittadini, penso, che non hanno letto il documento di verifica dello stato di attuazione dei programmi. In realtà nelle commissioni noi abbiamo fatto tutta una serie di richieste, di riflessioni, anche di suggerimenti che l'assessore Carlotti penso abbia comunque inviato agli assessori, e questo serviva anche per garantire un po' più la snellezza anche del Consiglio Comunale. Però assolutamente, sindaco, sono d'accordo che noi possiamo anche ripetere, cercando di rimanere nei 5 minuti, anche queste richieste per quanto riguarda il diritto allo studio, per quanto riguarda il programma della pubblica istruzione, della cultura, eccetera. E quindi la prima cosa che avevo evidenziato era, Madonna, scusate, mia madre mi chiama, spero non sia nulla. Allora, La prima cosa che avevo evidenziato era quella del diritto allo studio. Allora, diritto allo studio, qui si parla comunque di operazioni fatte nell'arco dell'anno, sì, e spero anche che arrivino comunque queste, tutte queste azioni che voi avete citato sono anche abbastanza recenti, poi fino a agosto, settembre comunque c'è qualcosa. Però di piano diritto allo studio. Allora qui io mi permetto di richiedere all'assessore di coinvolgerci anche e al presidente di commissione alla persona di coinvolgerci anche riflessione, nell'osservazione e anche nella creazione del piano diritto allo studio, visto che comunque la scuola è già iniziata, siamo già a metà ottobre, se è possibile fare una commissione, questa richiesta l'avevo già fatta nella commissione bilancio, anche per vedere tutta una serie di questioni rispetto anche alle convenzioni. Un'altra, e qui mi riallaccio all'altra domanda, convenzione Fondazione Carini. Avevo gli assessori consiglieri presenti in commissione, hanno confermato che da pochi giorni è stata rinnovata la convenzione della scuola Carini. Quindi chiedevo quali novità all'interno di questa convenzione potevano esserci, eventuali tagli, una revisione non lo so, di alcune azioni piuttosto che modalità organizzative o così via. Questa è la prima domanda. Chiedevo anche per la convenzione, siamo in tema di convenzioni, le convenzioni con l'Ecomuseo del Botticino, già fatta anche qui in commissione, c'è già un protocollo d'intesa e noi paghiamo la quota associativa come tutti gli altri paesi. Ecco, magari ci spieghi anche che cos'è in più questa convenzione. Il teatro, il costo anche reale del Teatro Lucia, perché si è evidenziato che nel 2020 non attivandolo e non usandolo parzialmente, comunque anche l'utile di Botticino Servizi, e questo era emerso anche nel consolidato, era comunque aumentato. Quindi ti ricordi anche rispetto a questo quante concessioni ha il comune, l'amministrazione, quanto deve dare in più invece il comune per l'amministrazione per altre concessioni.
E sì, poi, allora intanto rispondo perché poi intanto, mi dimentico le grazie. Domande. Allora, per quanto riguarda il piano diritto allo studio, è in fase di completamento. Quest'anno abbiamo, come sapete, l'istituto comprensivo ha cambiato il dirigente scolastico, abbiamo una nuova dirigente scolastica e abbiamo anche un nuovo DSGA, quindi da quest'anno, dal primo di settembre, per cui l'ufficio ha dovuto presentarsi, chiaramente avere una serie di incontri, e questo comunque entro questo mese riusciamo a completare il piano del diritto allo studio. Per quanto riguarda la Carini, la convenzione è stata il repertorio del 13 di la data è 13 settembre 2021 e ricalca le convenzioni precedenti per quanto riguarda gli obblighi, gli impegni reciproci. Quello che per quanto riguarda il contributo, è previsto un contributo di 100.000 euro che verrà liquidato in due soluzioni, 50.000 euro entro il 31/12/2021 e altri 50.000 euro entro il 30 maggio 2022. e il comune inoltre garantisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il pagamento delle forniture, gas e gestione calore della scuola. E questa convenzione ha durata fino al 31 agosto 2022, per cui poi verrà rinnovata e in base, diciamo, alle esigenze che dovessero ripresentarsi. È chiaro che in ogni caso, in un'ottica di collaborazione, le parti sono comunque disponibili, si dichiarano espressamente disponibili eventuali modifiche, eventuali integrazione per il miglioramento del servizio. Ecco, questo nella sintesi, diciamo, la problematica della Carini. Per quanto riguarda l'ecomuseo, il Comune ha in essere due convenzioni. Se mi date un secondo, prendo le due convenzioni. Un attimo. Una è di carattere generale, che è quella alla quale aderiscono tutti, diciamo, tutti i comuni che fanno parte allora, eccola qua. Questa è la convenzione, diciamo, alla quale aderiscono anche tutti gli altri comuni che fanno parte di Ecomuseo, che è, diciamo, è finalizzata alla tutela e alla promozione del territorio del bacino marmifero. Questa convenzione ha una durata di 6 anni, è stata stipulata nel 2019 e prevede una quota a carico dei comuni che varia in base al numero degli abitanti, no? Perché sono 0,10 centesimi per abitante, e per quanto riguarda Botticino, quindi noi versiamo 1.146 euro annui. E diciamo, questa convenzione prevede appunto una serie di attività che l'Ecomuseo di Botticino deve svolgere, proprio finalizzati alla promozione del territorio, di tutti i territori che fanno capo ad Ecomuseo, quindi non solo di Botticino ma di tutti gli altri comuni. Poi, parallelamente a questa convenzione, ne abbiamo un'altra che scade, questa viene a scadere il 31/12 del 2021, e è quella invece che è finalizzata alla gestione del Museo del Marmo. Questa convenzione prevede come compito di Ecomuseo quello di coordinare le attività culturali del Museo del Marmo, di promuovere iniziative, organizzare e gestire il sito internet, predisporre tutto il materiale promozionale, gestire le visite guidate, allestire mostre. E questa invece convenzione prevede un contributo di euro 5.000 annui. Con questi 5.000 annui, diciamo, comprendono quindi il coordinamento del Museo del Marmo, e abbiamo come coordinatore Maurizio Bettinzoli, ecco, e poi le varie aperture festive che vengono calendarizzate ogni anno in base, diciamo, agli eventi che vengono concordati insieme ad Ecomuseo e le varie passeggiate e altre iniziative collaterali. E quindi questa, diciamo, questa convenzione, che a mie mani decorreva dall'1 gennaio 2020 e appunto avrà scadenza al 31 dicembre del 2021. Questo per quanto riguarda Ecomuseo. Poi l'altra richiesta era il Teatro Lucia, quindi la quota che versa. Devo prendere il bilancio un attimo, che vado a prendere.
Sono 35.000 euro.
Avevo già guardato io. Compreso IVA, dovrebbero essere.
Il contributo che viene dato sono 35.000 euro. Per come spesa? Chiaramente per la Botticino è IVA separata, per noi IVA un costo.
Sì, praticamente quello è il costo fisso, diciamo. Poi se... Aspetti, sì, vado a... Hai già guardato, vero, Franca?
Ho già guardato successivamente all'incontro.
Sì. Sono 30.500 euro. Per il 2021 sono 30.500 euro. Perché la convenzione prevede, 25.000 euro più IVA, quindi il totale sono 30.500. Questo è proprio il trasferimento annuo previsto per la gestione del teatro.
Grazie. Possiamo... grazie, Assessore. Allora, quindi mi è parso di capire che per la Fondazione Carini ci sarà comunque un taglio rispetto al contributo che era stato fissato gli anni precedenti. È così, me lo confermi?
C'è stata una riduzione, sì, sì.
C'è stata una riduzione anche di parecchio, mi pare.
L'anno precedente c'era un contributo di 150.000. Il contributo invece di quest'anno è di 100.000, parlo di anno scolastico, non anno solare.
Sì, e rispetto all'anno solare che si riferisce al nostro bilancio, invece il taglio è comunque...
Vorrei precisare una cosa, che l'anno scorso, a fine anno, d'accordo con la Fondazione Carini, avendo le disponibilità finanziarie per farlo, abbiamo anticipato un contributo di 50.000 che era relativo al 2021, ok? E stiamo parlando sempre di anno finanziario noi, ma loro dopo l'hanno riscontrato nel 2020 ed era da attribuire all'anno scolastico 2021-22, per cui sul 21-22 loro hanno 150.000, di cui 100.000 di questa convenzione e 50 che arrivano da quello dell'anno scorso che abbiamo versato a fine anno con una convenzione ad hoc fatta proprio sul discorso Covid. Abbiamo detto alla scuola Carini, e ve l'avevo detto anche a voi, che per il momento ragioniamo con le risorse che abbiamo. Purtroppo, essendo per loro anno scolastico, quindi va a cavallo, tra virgolette, di due anni finanziari diversi, noi il massimo che possiamo fare in questo momento è quello di prevedere solo i 50.000 per il 2022. Però è chiaro che appena abbiamo le risorse andremo ad aggiungere altre risorse. Loro il 21 fino alla fine dell'anno sono coperti, mancherà qualcosina per i primi sei mesi dell'anno con scuola aperta nel 2022, però pensiamo di riuscire a coprirli poi con il bilancio di previsione 2022. Attualmente nel bilancio di previsione abbiamo dentro 100.000, è per quello che abbiamo fatto la convenzione a 100.000, proprio perché è in accordo con il bilancio che abbiamo elaborato. Non è nostra intenzione lasciarli a piedi, è chiaro.
Certo.
E stiamo anche valutando e studiandoci un po' la cosa, tutto dipende dagli investimenti e dai mutui che faremo sulle altre cose, se per alleggerirmi dalle spese di andare a riprenderci, una delle valutazioni che stiamo facendo, a riprenderci il mutuo che hanno in essere sul fabbricato, perché è chiaro che quello comporta una spesa annua per loro nell'ordine di 50.000. L'ammortamento del fabbricato, voi capite che a questo punto chiaramente avete 70-80.000 euro che loro devono coprire come costo. Noi dall'altra parte ne mettiamo in ammortamento come piano finanziario, per cui lo recuperiamo sotto forma di mutuo, però tutto dipende dai mutui che dovremmo fare, se possiamo aggiungere anche questo oppure no. È una valutazione che stiamo facendo per poter pensare di alleggerire i contributi a loro, togliendo chiaramente quello che è una parte della spesa che loro devono sostenere.
Certo, sì, mi fa piacere che stiate pensando anche a
altre ipotesi.
Sì, e che stiate facendo anche altre valutazioni sugli istituti scolastici, che siano fondazioni o che siano comunali. Avevamo fatto, assessore Irina, avevamo fatto anche una pensata, ma erano pure riflessioni anche sulla scuola di San Gallo, sulla scuola comunale. Sarebbe interessante in questo senso capire anche quanto costa rispetto ai contributi che diamo, quanto costano ogni bambino nei diversi istituti scolastici, quanto costano all'amministrazione. So che queste simulazioni sono state fatte in passato, probabilmente le hai fatte anche tu, assessore, però proprio per avere un'idea anche dell'importanza anche dei contributi che diamo, perché è vero che avere 210 bambini e averne 12 o 10 non è la stessa cosa, quindi una pensata generale però qui bisogna farla e siamo sempre disponibili comunque a vedere anche le varie possibilità, le varie simulazioni anche nelle commissioni. Mi raccomando, Presidente, faccio appello a lei.
Non vorrei essere scortese, consigliere Lonati, ma credo che abbia leggermente esagerato. Quindi, se vuol concludere per cortesia, gliene saremo tutti grati.
Beh, piano diritto allo studio, allora cultura e pubblica istruzione terminiamo. Abbiamo fatto la chiacchierata, suggerimenti o proposte ce ne sono state sia in commissione che qui e passiamo agli altri settori, Sindaco.
Abbiamo comunque riferito tutto, eh? Cioè non tacciatemi per non aver comunicato niente.
Prego, consigliere Apostoli.
Grazie Sindaco. Io intervengo perché lei poco fa evocava l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, però ci tengo a ribadire che siamo in un consiglio comunale che invece è un organo rappresentativo di stampo politico. Quindi l'efficacia e l'efficienza ci deve essere, esiste un regolamento che la garantisce, però ecco, non penso sia superfluo e anzi credo giovi a tutti noi, maggioranza inclusa, che vengano esposti dagli assessori, come stava accadendo poco fa, i vari argomenti tematici di cui sono delegati. Questo perché il Consiglio Comunale in seduta pubblica ha anche una sua valenza in questo senso, oltre che appunto conoscitiva per noi consiglieri e di approfondimento
La
dunque.
ringrazio per la sua
Grazie.
precisazione, consigliere Apostoli. Prego.
Già che ho la parola, se mi concede, allora mi riallaccerei a quanto sentivo dire poco fa dall'assessore Mai, che ha evocato più volte la parola collaborazione, eccetera. Riallacciandomi anche a quanto diceva la collega Lonati, solleciterei appunto la convocazione della commissione anche alla persona, perché il piano diritto allo studio, io apprezzo che sia stato condiviso con i dirigenti, con i portatori di interesse, definiamoli, ma anche con l'organo politico, la commissione, io penso possa essere utile e anche in questo caso giovare. Perché oltretutto credo che la minoranza che noi rappresentiamo abbia sempre anche dimostrato una serietà e quindi abbia sempre dimostrato una mano tesa nella collaborazione. Con questo non sto dicendo e prevengo eventuali controrisposte che non ne siate all'altezza, ma io credo che essendo noi tutti rappresentanti della comunità botticinese vogliamo esclusivamente lavorare per il bene della stessa. Quindi ecco, collaborazione sì, chiederei anche una collaborazione e un'apertura verso il contributo che noi come minoranza potremmo dare. Per il momento mi fermo qui.
Ci sono altre domande?
Posso aggiungere una cosa?
Prego, prego, Assessore.
Allora, per quanto riguarda sempre la Fondazione Carini sul Nido La Giostra, abbiamo fatto la convenzione dove non avevamo messo bilancio i 39.600 mi sembra, invece siamo riusciti, grazie all'assessore Carlotti, a trovare questa somma e abbiamo fatto la convenzione con Nido La Giostra, dove metà dei nidi gratis viene erogata dall'INPS e l'altra metà viene aggiunta dalla Regione Lombardia. Per quanto riguarda sempre diciamo l'ambito della pubblica istruzione, settimana scorsa abbiamo fatto i giochi della gentilezza,
dove tutte le realtà da San Gallo, Botticino Mattina e la Fondazione Carini hanno partecipato a questi giochi della gentilezza, e inviterei i consiglieri di andare a vedere i libretti, diciamo questi libri fatti dai bambini con tutti i disegni dove loro propongono le parole della gentilezza, i modi della gentilezza. Questo è sempre un percorso per far sì che i bambini, fin da piccoli bambini, capiscano il valore di essere gentili con il proprio compagno, con la propria mamma, con il proprio papà. È da qui che parte, secondo noi, il portare avanti contro la violenza che abbiamo assistito contro le donne. Non da poco è stata inaugurata la panchina rossa contro la violenza delle donne. Secondo me, partendo dai piccoli, li facciamo capire l'importanza di rispettare le persone. Era questo che volevo dire.
Ringrazio l'assessore Temponi per il suo intervento. Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto.
No, sindaco, scusi, pensavo che fosse...
Non avevo visto la sua mano. Prego, consigliere Marchese.
No, grazie. Io avevo evidenziato alcune anomalie, diciamo, di questo stato di attuazione dei programmi, nel senso che in alcune parti è molto dettagliato e in altri omette delle indicazioni. Per esempio sulla scuola e sull'affidamento della progettazione della nuova scuola nulla si dice. Ora, mio suggerimento: o si sceglie un criterio che è quello di essere totalmente esaustivi, e allora a prescindere dai rilievi ANAC, dalle difficoltà che ci siano, si inseriscono tutti i provvedimenti presi, o se no si adotta un criterio più generale in cui si fa una sintesi delle attività maggiormente significative. Detto questo, chiedevo appunto in commissione come mai non c'è traccia nello stato di attuazione, nella relazione sullo stato di attuazione dei programmi, dell'intervento sulla scuola, né mi è parso di leggere nulla sul antincendio relativo agli interventi necessari per lo stadio Quecchia. Abbiamo letto tantissimo sui giornali, però nello stato di attuazione non mi pare di trovare un atto atto amministrativo che attesti la sistemazione in tal senso. Mi viene il dubbio che tutto il clamore non fosse poi così fondato.
Oddio, al di là del lasciare la parola all'assessore competente in via preliminare e non chiaramente esaustiva, ritengo che partendo dal fondo una spesa di 260.000 euro sia già di per sé come importo economico sufficiente per dimostrare la necessità e la corposità dell'intervento. Quindi quello che per fortuna non è successo nei 5 anni scorsi, e mi riferisco alla mancanza del certificato di prevenzione incendi, mi riferisco alla mancanza in sede di progettazione di quell'immobile, che nonostante fossero già state emanate le norme che includevano Botticino in una classe sismica più elevata rispetto al precedente, anche se non era immediatamente vincolante, io credo che ognuno di noi a casa nostra, se fossimo stati in quelle condizioni, avremmo di sicuro fatto progettare casa nostra con i requisiti previsti dalla normativa che comunque c'erano. Ma al di là di queste considerazioni, che oramai non valgono nulla, perché quello che non è stato fatto allora purtroppo dobbiamo metterci mano adesso per sistemarlo, e sto parlando dell'incolumità non solo degli atleti, ma anche degli spettatori in questo caso, ma anche degli avventori del bar, credo che non ci sia ulteriore bisogno di approfondimento di ulteriori dettagli. Però, consigliere Marchese, quando vuole, guardi che gli uffici sono a disposizione per mostrarle tutti i documenti, tutti i passaggi e tutto quello che è stato fatto. Quindi credo che il clamore sui giornali credo che debba essere inteso come un'informativa e come una comunicazione verso la cittadinanza che probabilmente fa fatica a capire certi interventi così massicci, così robusti, così economicamente importanti su edifici che tutto sommato sono recenti, se non li vogliamo considerare addirittura nuovi. Stiamo parlando di immobili, non stiamo parlando di cose molto leggere. Quindi, ripeto, sul tema, quando vuole, ci confrontiamo, lo approfondiamo finché vuole. Do la disponibilità da subito degli uffici per mostrare tutto quello che è stato fatto. Poi ognuno abbiamo le nostre convinzioni e per l'amor di Dio ce le teniamo.
Ma perché, sindaco, scusi, non è stato indicato nella relazione se questi 260.000 euro sulla prevenzione incendi, io non li ho proprio visti, è questo che chiedevo.
No, non sono sulla prevenzione incendi, sono per rendere a norma l'edificio che in seguito a questi interventi potrà chiedere poi un nuovo certificato di prevenzione incendi, cosa che negli ultimi 5 anni non c'era, non esisteva. Non so se mi sono
non esisteva la... No, allora, non è che non esisteva il certificato di prevenzione incendi, adesso c'è?
No, perché per averlo bisogna fare l'adeguamento sismico, che è quello che si sta facendo, nell'ottica di avere il certificato di prevenzione incendi e quindi di poter aprire al pubblico e alle società sportive l'immobile. Vedo comunque che c'è l'assessore Camadini che chiede la parola. Prego, assessore.
Grazie sindaco. Era soltanto per fare una precisazione nel merito della tematica. Se noi guardiamo a pagina 13 della verifica dello stato di attuazione dei programmi, troviamo 4 passaggi che riguardano il tema oggetto di discussione adesso. Il primo passaggio cita incarico di valutazione della vulnerabilità sismica degli immobili dello stadio comunale Pecchia con 2 determine. Poi al punto sotto indagini strutturali finanziate dello stadio Pecchia determina il numero 164 eccetera del 29.4. Poi sotto ancora incarico e supporto RUP per la verifica e validazione delle opere di adeguamento sismico allo stadio comunale Demetrio Quecchia e sotto ancora incarico professionale dettagliato in premessa necessario e propedeutico alla progettazione definitiva esecutiva e all'esecuzione dell'intervento di adeguamento sismico dello stadio Quecchia, anche qua con la determina. A precisazione e ulteriore diciamo chiarimento sulla tematica e così allevi un attimo anche la voce dell'assessore Carlotti che mi ha passato anche l'elenco delle domande che erano state fatte, così rispondo anche a queste, anche a quelle, o almeno cerco di rispondere anche a quelle in questo mio intervento. Ma sempre stando sullo stadio Quecchia, l'affidamento dell'incarico di progettazione è stato affidato all'ingegner Veilati e a seguito della progettazione e a seguito dello svolgimento di tutto l'iter conseguente si è arrivati al 13 settembre 2021, quindi un mese fa, con l'affidamento dei lavori. Affidamento dei lavori che prevedono l'esecuzione in 140 giorni e pertanto queste opere dovrebbero essere terminate entro la fine di gennaio del 2022. Finiti i lavori si potrà quindi richiedere lo svolgimento della commissione di pubblico spettacolo agli enti preposti e e pertanto, diciamo, potrà essere quindi rimessa in essere l'attività che veniva esercitata in precedenza all'individuazione di questa tematica sulla mancata esecutività della scia che era stata presentata all'epoca.
Io, scusa, Sindaco, posso? C'è l'assessore Casali che ha sollevato da tempo la mano. Prego, assessore. Deve attivare.
Chiedo scusa, non mi si attivava il microfono. Vorrei inoltre aggiungere e precisare che a pagina 18 della relazione dello stato di attuazione dei programmi 2021 c'è proprio un paragrafo adeguamento sismico dello stadio comunale Demetrio Quecchia, in cui viene riportato l'importo complessivo delle opere di 260.000 euro con la modalità di finanziamento, essendo cofinanziato con i fondi della legge del 27 dicembre 2019. Sotto c'è il cronoprogramma che ha già comunque anticipato l'assessore Camadini con tutte le date partendo dal 19 aprile e gli vari incarichi che sono stati effettuati. Quindi l'importo è riportato nello stato di attuazione dei programmi.
Grazie. Sindaco, posso?
Prego, consigliere Marchese.
No, grazie. Io ho letto lo stato di attuazione dei programmi e dell'adeguamento sismico, ho letto tutto. Siccome all'ingegnere Vailati, ricordo, era stato dato l'incarico sulla sistemazione dell'antincendio sotto la mia amministrazione, contesto l'affermazione che non vi fosse il CP, era scaduta una scia, come ha ben detto il vice sindaco Camadini. Vice sindaco, che poi a seguito di questo rinnovo della scia fossero intervenute nuove modifiche, per cui siamo passati in un'altra classe sismica e siano stati necessari questi adeguamenti antisismici, mi è chiarissimo. L'affermazione che fosse totalmente scoperto l'antincendio non la rilevo nello stato di attuazione dei programmi, tant'è che non c'è un incarico relativo all'antincendio. Questo incarico l'ingegner Vailati l'aveva già, confermatemi se sbaglio, e a seguito di una mancata di un mancato rinnovo della scia che si è dovuto procedere e poi all'adeguamento che dello stadio sotto il profilo antisismico, cosa che penso sarebbe avvenuta in ogni caso. Vice sindaco, mi corregga se interpreto male.
Prego, Camadini.
Nel senso che la scia era stata presentata. A seguito, come è illustrato già il sindaco anche stasera in precedenza, a seguito della presentazione della scia, il comando dei vigili del fuoco aveva inviato una comunicazione che poi non aveva trovato attuazione, in quanto non era arrivata a protocollo o comunque c'erano state delle problematiche, con questa comunicazione il comando dei Vigili del Fuoco diceva c'è la necessità della commissione di pubblico spettacolo e pertanto noi non usciamo due volte per svolgere lo stesso sopralluogo. Commissione di pubblico spettacolo, per poter essere indetta, aveva la necessità di procedere adesso alle valutazioni sulla vulnerabilità sismica, cosa che è avvenuto e che ha dato prosecuzione con la progettazione e con l'inizio di queste attività che si sono svolte. Quindi tutto si riconduce alla scia del 2017, adesso correggetemi se mi sbaglio sulla data.
che era stata presentata.
Che era stata presentata, ma non aveva avuto prosecuzione in quanto bloccata dal comando dei Vigili del Fuoco dicendo c'è la necessità di commissione in pubblico spettacolo.
Ma dice non era giunta a protocollo?
La comunicazione dei Vigili del Fuoco che ci è pervenuta quando ci siamo accorti di questa problematica non risultava nel fascicolo degli uffici. Tant'è vero che la comunicazione c'era pervenuta dal comando dei Vigili del Fuoco.
Beh, è abbastanza diversa la narrativa fatta da lei rispetto al non c'era l'antincendio, non è stato fatto niente. Forse magari verificare anche se fosse giunta a protocollo.
È la stessa narrativa che aveva fatto il sindaco all'epoca.
Non mi pare.
Prego, assessore Casali.
No, è ovvio per rispondere alla Marchesa che le verifiche sono state effettuate. Praticamente dal 2016, per correggere Camadini che chiedevi se la data fosse giusta, sono state richieste integrazioni da parte del comando dei Vigili del Fuoco all'ufficio competente nostro, integrazioni che non sono mai, alle quali non si è mai dato seguito. E se non ricordo male c'è stata anche nel 2017 un'ulteriore richiesta di integrazioni in quanto alla prima non si era mai dato seguito. Finché siamo arrivati al marzo del 2021, dove per effettuare l'aggiornamento appunto del CPI per assegnare l'incarico, quando il tecnico ha verificato, ha avviato la pratica tramite il portale dei Vigili del Fuoco, non esisteva praticamente il CPI precedente.
Perché?
L'incarico all'ingegner Vailati, da chi è stato dato?
Il primo incarico, quello del 2016, il primo incarico nel 2016 ovviamente è stato dato dalla vostra amministrazione, o comunque non dalla nostra amministrazione. Nel 2016 non ce l'avamo.
Ci sono altre domande? Passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Marchese.
Ovviamente manifestiamo il nostro voto contrario, soprattutto per quanto ho espressamente enunciato in precedenza. In questa relazione non vi è uniformità nella narrazione dell'attività amministrativa nei confronti delle attività intraprese. Ovviamente evidenzio come in ambito cave non si dica assolutamente nulla, se non che è stato dato un incarico sulla valutazione di congruità dei canoni messi a bando, di cui nulla sappiamo. Per quanto riguarda le attività svolte dal comune, sia in merito alle scuole, sia in merito alla collaborazione con le associazioni, ancora poco si dice, ma soprattutto poco si dice in relazione alla convocazione sia delle varie realtà associative che delle commissioni preposte, diciamo, ad una buona collaborazione amministrativa. Per quanto anche precedentemente evidenziato, ovviamente il nostro voto è contrario.
Consigliere Trecani, prego.
Io inizio ringraziando tutti gli assessori comunque per la disponibilità che hanno dato alle risposte e anche per rispondere ai vari quesiti che sono stati messi precedentemente in commissione. Per quanto, se posso concordare sul fatto che alcune cose non siano ampiamente specificate nel rapporto con le associazioni. Posso dire che però tutti questi incontri ne abbiamo avuto prova, sono stati fatti, e quindi ringrazio anche il tempo speso sia dall'assessore Temponi che dall'assessore Mai, piuttosto che dall'assessore Casali, per poter incontrare tutte le varie realtà del territorio. Il nostro voto è favorevole e ringrazio il sindaco per quanto in ogni caso è sempre pronto a rispondere ad ogni istanza che da noi viene fatta.
Segretario comunale, per cortesia, se passiamo alla votazione.
Vecchia Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Temponi Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmigiani Giovanni.
Favorevole.
Vivillin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Caldera Davide.
Favorevole.
Camadini Gianfranco.
Favorevole.
Colosio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Apostoli Paolo.
Contrario.
Lunati Anna Maria.
Contraria.
Mattaferri Elena.
Contraria.
Rabaioli Paolo.
Contrario.
Perché la delibera sia immediatamente eseguibile, questi è Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Temponi Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmigiani Giovanni.
Favorevole.
Trivillin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Caldera Davide.
Favorevole.
Camadini Gianfranco.
Favorevole.
Colosio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Apostoli Paolo.
Contrario.
Lunati Anna Maria.
Contraria.
Mattaferri Elena.
Contraria.
Zabaioli Paolo.
Contrario.